iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte da Radio Onda Rossa. Iniziamo come ogni giorno la rassegna dei giornali, dei quotidiani principali, e iniziamo dalle prime pagine. Le due, diciamo, notizie principali della giornata riguardano la nuova Commissione europea presentata da von der Leyen e l'elezione quindi di Raffaele Fitto. La seconda notizia principale è quella che invece riguarda l'attacco cyber che c'è stato da parte di Israele a Hezbollah in Libano, per cui l'esplosione di numerosi cercapressone hanno causato la morte anche di civili. 4.000 cercapersone di miliziani in Libano e in Siria hanno causato 18 morti, tra cui una bimba, e 4.000 feriti. Iniziamo con il Messaggero, la cui appunto foto notizia è dedicata quindi a questo attacco cyber. Esplodono 4.000 circa persone, 18 morti, tra cui una bimba, 4.000 feriti, operazione di Israele. Gli approfondimenti riguardo questo fatto sono il retroscena, cioè il giallo dei Pager, che sarebbero appunto i cercapersone comprati dall'Iran perché più sicuri, e l'escalation, appunto, che questo attacco provoca, quindi la sfida agli USA, Bibi incendia al confine nord. E poi un altro piccolo approfondimento sulla corsa all'ospedale di Beirut dopo l'attentato, per cui tutta la notte si sono ritrovate migliaia di persone fuori dagli ospedali. L'editoriale invece del Messaggero, nella colonna sinistra, di Vittorio Sabadin quest'oggi, ed è intitolato "Perché Netanyahu allontana la tregua". Chi ancora si illudeva che si fosse vicini a raggiungere la pace nel conflitto in Medio Oriente deve rassegnarsi. L'operazione israeliana con la quale sono stati fatti esplodere in Libano e forse anche in Siria cercapersone di migliaia di esponenti di Hezbollah apre un nuovo inquietante capitolo del conflitto tra Gerusalemme e i suoi nemici. Usando una tecnologia avanzatissima, il Mossad è riuscito a inviare un segnale che ha fatto esplodere migliaia di dispositivi, ferendo migliaia di persone e uccidendone diverse. Secondo i primi accertamenti, da un punto di vista tattico, l'operazione sembra non avere molto senso. I feriti guariranno e saranno ancora più determinati a causa delle mutilazioni subite a organizzare una vendetta che colpisca gli israeliani. Nel taglio basso invece della prima pagina del Messaggero troviamo, come detto, la seconda notizia più rilevante secondo i quotidiani del giorno: la squadra di Ursula, Fitto vice. All'Italia le deleghe su coesione e riforme e la gestione dei fondi PNRR insieme a Dombrovskis. Meloni esulta, torniamo protagonisti in UE, Green Deal spacchettato tra PSE e Popolari. Roma, varata la Commissione UE, Fitto vicepresidente, deleghe su coesione e riforme, la gestione dei fondi PNRR insieme a Dombrovskis. Questa è sicuramente una notizia che andremo poi ad approfondire. Il commento invece del Messaggero è firmato da Ferdinando Adornato. Il feeling europeo con Giorgia è il titolo, e riguarda un po', diciamo, Adornato fa un po' un'esaltazione della figura di von der Leyen. Una nuova leader si aggira per l'Europa, Ursula von der Leyen, dopo anni di giustificate lamentele sull'assenza di forte leadership del continente, oggi con la presentazione della sua commissione emerge la personalità di una donna capace nello stesso tempo di decidere con determinazione e di mediare con efficacia. Decisione e mediazione, esattamente le due qualità necessarie per governare. Sempre sul Messaggero poi ritroviamo l'intervista al Ministero degli Esteri, Tajani, un nome che garantisce tutti, adesso anche la sinistra voti a favore. Fitto, scelta che garantisce tutti, la sinistra voti a favore. Così Antonio Tajani ha il Messaggero. Mi auguro che il PD abbia la stessa condotta che Berlusconi ebbe rispetto a Gentiloni quando venne indicato come commissario. Viene poi riportata la serata evento con istituzioni e imprese, acqua e infrastrutture per crescere. Acea con Mattarella celebra i suoi 115 anni. Un articolo di Roberta Moruso, acqua e infrastrutture, il volano per la crescita. L'AD di Acea, Palermo, alla celebrazione dei 115 anni di storia con il presidente Mattarella, siamo un polo di sviluppo. E prosegue a pagina 12. Poi vengono riportati nuovamente quello che sono gli allarmi dei medici, nuovi superbatteri a prova di antibiotico. A seguire si viene presentato la festa del cinema con Coppola, diventa Colossal, con aggiornamenti sullo sport, Formula Lazio, tutti all'attacco, Roma a caccia di gol. E poi nella parte bassa viene riportata la cronaca riguardo la villetta degli orrori, così il titolo: neonati seppelliti, anche il secondo l'ho partorito io. E questo è un articolo che continua a pagina 13. Questa è la pagina del Messaggero, quella che abbiamo appena letto. Ora procediamo con il Fatto Quotidiano, che decide di dedicare la questione della nomina di Fitto a quelli che sono i suoi peccati. Il titolo è: Fitto deve 400.000 euro alla regione Puglia, commissario UE un po' assolto e un po' prescritto, soldi da Angelucci, ha un processo civile dal 2016 per i danni allo Stato, i giudici della Cassazione fece carte false per privatizzare le RSA. Su PPE e Baltici, giù Macron e PSE, l'Ursula bis vira a destra e Meloni incassa la vicepresidenza. PD e Anco si rimangiano i veti e votano tutto. Nel taglio altro invece la notizia del Libano, 15 morti e 3.000 feriti, tra cui l'ambasciatore iraniano, Israele uccide gli Hezbollah con i cercapersone bomba. Il cyberattacco terroristico per cui Beirut accusa direttamente Netanyahu provoca una strage di miliziani e molti civili, fra cui una bimba. E il Partito di Dio promette vendetta. Un articolo che prosegue a pagina 2 e 3. Invece nel taglio, nella colonna, scusate, sinistra, ritroviamo vari piccoli aggiornamenti di diverse cose, di diverse notizie. Le bufale su Striano, nessun dossier su Renzi, Meloni ora blinda l'AISE. A seguire manette telefonate, effetto Nordio, i primi 4 arresti con preavviso. Riunisce i generali, fiera dei missili, Crosetto annuncia altri 10 SAMP-T e infine l'ultima PEC in evasa, Grillo rivendica i soldi ma Conte non risponde più. Il senatore, poi c'è un piccolo approfondimento sul senatore laziale Lotito, compro il foglio e rendo edotto il popolo, e c'è poi appunto il racconto di lui che entra spedito in aula alla Camera, si stanno votando in seduta congiunta i giudici della Corte Costituzionale, tutti scheda bianca, niente di fatto, il suo fedelissimo collega Dario Damiani gli regge la giacca per permettergli di facilitare il passaggio. L'editoriale invece di oggi è di Marco Travaglio ed è un editoriale appunto che si conclude con dal derby della coglionaggine governo opposizione è tutto, quindi narra un po' le vicende che oggi tra l'altro sui giornali emergono emergono particolarmente proprio per la nomina di Raffaele Fitto tra il governo appunto e l'opposizione. Nella parte bassa inoltre viene riportato il nuovo Sorrentino, proprio oggi ci sarà l'anteprima a mezzanotte a Roma di Partenope, il nuovo film di Sorrentino, Donne Napoli, Santi e Céline. Procediamo con le altre pagine, passo la parola.
E buongiorno a tutte e tutti. Direi di continuare con la prima pagina della Stampa. Anche qui si parla sempre di Unione Europea, comanda Ursula, premiato Fitto. Al centro appunto Meloni, l'Italia torna a contare, colloquio con Schlein, ma la Commissione è troppo conservatrice. Vinta la scommessa, Giorgia ha scelto la UE. Meloni ha vinto la sua scommessa europea, si è sottratta al cordone di sicurezza eretto dall'UE contro gli ultrasovranisti e ha ottenuto per l'Italia quel che voleva. Bresolin, Olivo, Schianchi, per Palazzo Chigi la priorità era ottenere in Europa una vittoria politica e dimostrare che era falsa la narrazione di un'Italia isolata con la destra al governo. Draghi dice: senza Eurobond l'Europa è a rischio. Sul taglio di sinistra si parla di tutto ciò che è successo in Libano, cerca persone, bomba contro Hezbollah, 11 morti e 4.000 feriti, Beirut è stato il Mossad. Ieri le sirene d'allarme nelle comunità israeliane nel nord del paese sono suonate più volte tra Manara e Shtula, la sensazione era che qualcosa di eccezionale stesse per accadere. Poi in seguito c'è un commento di Stefano Stefanini che dice che è un'escalation che serve soltanto a Netanyahu. E il Libano si infiamma di nuovo con un'offensiva contro Hezbollah, tanto chirurgica quanto letale. L'esplosione dei cercapersoni del movimento sciita non è stata finora rivendicata da Israele. Può darsi che non lo sarà, come è stato per l'eliminazione di Ismail Haniyeh nel cuore di Teheran. Ma pochi, chi, dubitano che sia stata un'operazione israeliana. Il ministro dell'informazione libanese Ziad Makari non ha esitato a condannare l'aggressione israeliana. Con l'attacco ai gangli della rete di funzionamento di Hezbollah, Israele ottiene due risultati diretti: ne degrada la capacità di comunicazione e quindi la logistica, fa deterrenza psicologica nei confronti di tutte le ramificazioni e propaggini del movimento. Guarda caso anche l'ambasciatore iraniano in Libano Mojtaba Amani aveva in tasca un cercapersone di Hezbollah. Inoltre ferisce Hezbollah in casa, dentro il Libano, senza ricorrere a un'offensiva aerea o terrestre contro il paese dei cedri e la sua popolazione. Colpisce la sofisticazione dell'attacco, ma Israele non è nuovo alle prodezze tecnologiche. In basso la rubrica di Mattia Feltri, Il Buongiorno, intitolata Stato improprio, che insomma andrei avanti. La politica sulla colonna di destra, processo Open Arms, vittoria democratica e poi si parla della questione di Grillo e Conte che litigano. E in seguito in aula Elena Cattaneo scrive: io in aula per Regeni chiedo verità e giustizia. Domani riprenderà a Roma il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, un processo eccezionale già dalle motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ne ha permesso lo svolgimento nonostante l'impossibilità di notificare il procedimento agli imputati. Più in basso si parla di carcere, l'inchiesta infatti Cuneo, torture in cella, siete solo pakistani tra virgolette, di Elisa Sola. E qui dice: ho chiesto di essere trasferito in un'altra cella, aperte le virgolette, sta citando appunto il prigioniero, mi hanno fatto spogliare e poi mi hanno colpito con un oggetto di metallo. Questo al carcere di Cuneo. Zaccaria è uno dei 10 detenuti puniti tra virgolette per aver osato chiedere qualcosa. e questo ce l'andremo a leggere più tardi, anche perché poi si parla dell'ennesimo suicidio avvenuto ieri all'interno di Regina Coeli. Nella colonna di destra andiamo a concludere con la cronaca, si parla di nuovo della ragazza e dell'infanticidio, e in basso invece il campione del rally a giudizio per usura. Lo chiamavano il re del rally, una vera e propria leggenda, ma ora il pilota italiano due volte campione del mondo, Max Rendina, si trova a doversi districare tra i guai giudiziari. Ok, pure lui. Allora, e il Corriere della Sera, io andrei, questa che abbiamo appena letto era la prima pagina della stampa. Il Corriere della Sera, e in alto abbiamo la storia, insomma, della ragazza a Napoli che è morta colpita da una statuetta che era caduta da un balcone, lasciata cadere da due bimbi. Sempre in alto a destra si parla della Juve, Milan KO in casa, triste della Juve. Poi le notizie principali sono sempre il Libano e l'Ursula Bis, Fitto vice. E von der Leyen vara la Commissione europea, Meloni, l'Italia ora torna protagonista. Poi Federico Rubini dice chi conta a Bruxelles e parla delle lacrime a quanto pare di Emmanuel Macron, che ha il diritto secondo lui di sentirsi raggirato perché il presidente francese si era visto promettere da Ursula von der Leyen un incarico più ricco di deleghe per il commissario europeo di Parigi se avesse ritirato la conferma di Thierry Breton, e Macron si era prontamente adeguato, fuori Breton, eppure a quanto pare niente. La scelta vincente invece di Massimo Franco dice che c'è chi nell'opposizione sostiene che le regole assegnate a Raffaele Fitto nella Commissione dell'Unione Europea siano inferiori a quelle ottenute in passato da Paolo Gentiloni all'economia, ma la sua nomina a vicepresidente esecutivo non può essere sottovalutata. Del Libano, l'articolo intitola «Scoppiano migliaia di cercapersone, strage di miliziani». Qua iniziano i numeri, almeno 18 morti, quasi 4.000 feriti, le accuse a Israele. L'ombra del Mossad, gli strumenti, la rete infiltrata, a pagina 3, e a pagina 6 invece l'intervista con Walser, altro fronte devastante. Attacco a Hezbollah in Libano e Siria, esplodono migliaia di cercapersone dei miliziani, almeno 18 morti e quasi 4.000 feriti, colpito anche l'ambasciatore iraniano, gli apparecchi esplosi tutti insieme alle 15.30 erano parte di una fornitura appena ricevuta. Hezbollah accusa, è Israele il responsabile, riunione tra il premier Netanyahu e il ministro Gallant. Poi in taglio basso si parla di nuovo di Grillo e Conte, Grillo alla battaglia finale, Movimento 5 Stelle, il fondatore contro Conte, battaglia senza esclusione di colpi nel Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo attacca, minacce da Conte, valutino i saggi. Ok, sembra un libro, va bene. Difenderemo i medici, qua tutta la questione di nuovo delle aggressioni al personale sanitario, Schillaci stretta contro le violenze, arresto in flagranza di ferita, filtri agli ingressi e più telecamere in corsia. Il ministro Schillaci, uniti per arginare la violenza negli ospedali. Sempre sul taglio di destra, l'ipotesi dell'omicidio, Giallo, Matacena, IPM, riesumate lui e la madre, indagata la moglie. Per la procura di Reggio Calabria, l'ex parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matacena, scappato e morto a Dubai per infarto, potrebbe essere stato ucciso. E lo stesso potrebbe essere avvenuto per la madre Raffaella, morta anche lei a Dubai 3 mesi prima del figlio. I PM sospettano di lei di Matacena, Maria Pia Tropepi. In basso la rubrica di Massimo Gramellini, Il Caffè, che parla di Luca e Filippo, i due ragazzi piloti di motociclisti, insomma uno dei due è morto recentemente e l'altro insomma ne parla, insomma. Detto ciò, queste erano le prime pagine prima della stampa e quest'ultima era quella del Corriere della Sera. Facciamo un piccolo stacco musicale e ritorniamo. Sono le 8:20, questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9.
Thank you. i suoi sogni e la sua voglia di imparare. In fretta il metodo inglese, cucinare e fare l'amore. Lei impazziva fra le ricerche di cosmesi, rimmel e maquillage, le letture pavese, Ginsberg, De Gregori e fiumi di latte legato alle tradizioni. Ma io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me. E lei scopriva ogni giorno il valore del denaro e le conseguenze. Toccava il cielo con un dito e sanava le ferite con la rivoluzione. Ancora poeti, un nuovo sound, le balere e forse amanti. E il 68 raccontato e le conquiste, le canzoni che dicevano oh, oh, oh. Io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me, le bugie, le poesie, i racconti e la paura, l'inflazione, le battaglie, l'egoismo della razza, la stagione dei colori, un bicchiere e le memorie, vecchi libri e dischi d'oro, un sudario e mille storie, le banchine dei viali e le strade, le bugie, le poesie e le strane cose che stritolavano il passato, il feudalesimo e l'anarchia, i sogni, l'anarchia, i miei sogni d'anarchia. Io l'amavo e lei
mia incoerenza, pensare che vivrei benissimo anche senza. No, io non vedo più la realtà. Pensare che vivrei benissimo anche senza. No, no, io non vedo più la realtà.
E procediamo alla rassegna stampa di oggi di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 con la prima pagina di Repubblica. Arriviamo subito, ho perso la prima pagina.
Allora, intanto, se no, se vuoi, mentre lasci,
vai, prosegui tu, che cerco di risolvere il problema tecnico.
Allora, io ho il manifesto qua davanti a me. E abbiamo ovviamente al centro una foto di Ursula che prova a spiegarsi. Fianco destro, intitolata Ursula von der Leyen disegna la nuova Commissione Europea a sua immagine, rigida in economia, infrenata sul Green Deal e dura sull'immigrazione, l'ideale per allargare i conservatori, con l'Italia a fare da battistrada, e cresce il peso dei paesi dell'est. A sinistra, Bruxelles, la cabina di regia di un nuovo asse politico. Una commissione molto più a destra di quella precedente, scrive Anna Maria Merlo. Situazione che dipende dai colori dei governi dei 27, a cui si è adeguata con grande agio la presidente Ursula von der Leyen, che oggettivamente aumenta il suo potere personale di esponente del PPE, anche grazie alla debolezza dei due grandi in consiglio, la Francia in piena crisi politica e la Germania con il governo Scholz incalzato dalle destre. All'interno, il commissario italiano, fallito di successo, Fitto ha speso solo il 30% dei fondi PNRR. Va in Europa, ma da ministro non ha saputo dire se e quando l'Italia riuscirà a spendere tutti i 194 miliardi entro il 2026. Poi si parla dell'attacco di Israele in Libano, migliaia di cercapersone esplodono in Libano, 3.000 feriti, 9 uccisi, primo indiziato Israele. Quasi 3.000 feriti, 9 uccisi, operazioni senza precedenti in Libano, esplodono in contemporanea migliaia di cercapersone in dote a Hezbollah, esplodono nelle case, nelle auto, nei negozi. Tante le vittime civili. Israele non rivendica, ma il movimento sciita e gli esperti puntano il dito su Tel Aviv. Ora la guerra regionale torna vicina, con il premier israeliano Netanyahu che da giorni annuncia l'offensiva nel sud libanese. Hezbollah promette di rispondere, ma ora è più debole sul piano militare e politico. Poi abbiamo l'intervista a Mimmo Lucano, oggi a Crotone per Maison Mejidi, a processo rischia l'espulsione. Arriva in aula questa mattina davanti al tribunale di Crotone Maison Mejidi, l'attivista e artista curda fuggita dall'Iran e tenuta in carcere a Reggio Calabria da 9 mesi con l'accusa di essere una scafista. Ha ripreso lo sciopero della fame e leggerà ai giudici il suo memoriale, anticipato dal manifesto, in cui respinge ogni accusa. L'europarlamentare Mimmo Lucano, che è stato a trovarla in carcere, terrà una conferenza stampa a Crotone e anticipa le sue intenzioni. Voglio far conoscere in Europa la deriva umanitaria dell'Italia. Questo ce l'andremo a leggere più avanti, insieme ad un altro articolo che troviamo in basso, migranti, i giudici, la Tunisia non è paese sicuro. Tra virgolette, il tribunale di Catania ha liberato ieri 7 richiedenti asilo tunisini e 2 egiziani dal centro di Pozzallo. I giudici usano le informazioni del Ministero degli Esteri per mostrare che la Tunisia non è un paese sicuro. quindi niente procedure di frontiera. Traballano i centri in Albania, lo andremo a leggere più avanti. Poi Stati Uniti, World Liberty Financial, la criptovaluta di Trump, mentre è impegnato nella campagna elettorale dai toni sempre più aspri, Trump ha trovato il tempo per lanciare l'ultimo affare di famiglia, una criptovaluta. Entra nel mondo della finanza decentralizzata che aveva definito una truffa. Ora promette di essere il cripto presidente. Ok. Guerra in Ucraina, Dio, vodka e sconforto nel Donbass dei civili. Ci hanno venduto, prima eravamo carbone, terra, risorse, ora non ci resta più niente. Zelensky lo abbiamo votato, ma ora preghiamo perché rinsavisca. Le storie degli anziani che abitano ancora queste regioni martoriate. Ufficialmente vige il proibizionismo, ma l'alcolismo dilaga. E questo è tutto sulla prima pagina del manifesto. In taglio basso c'è Mauro Palma che parla dell'identità negata di una donna che spaventa, dell'attivista curda sempre Maison Mejidi. E c'è una dimensione specifica dell'agire violento che contraddistingue il nostro mondo nei confronti di chi lascia i propri luoghi per un altrove, sperabilmente migliore. Così, preferendo l'incognita a ciò che pur noto non è però sopportabile. Una dimensione dell'agire che connota tutto il processo del migrare dopo il difficile abbandono del legame con affetti, ricordi, panorami, nelle traversie del percorso e nell'approdo in quel luogo che si rivela diverso dalle speranze, non accogliente e pronto a sollevare scudi e difese. È la dimensione dell'anonimia a cui spesso si dedica minore attenzione, soprattutto perché inserita in altre dimensioni connotate da una materialità densa di maltrattamenti, rifiuto e respingimenti. Poi continua. Io, questo era tutto dalla prima pagina del manifesto.
Proseguiamo come abbiamo precedentemente detto con la prima pagina della Repubblica, che intitola "Vince Ursula, Italia più debole". Von der Leyen presenta la commissione, 6 vicepresidenti esecutivi tra cui Fitto, ma i portafogli che contano vanno a Francia, Spagna e Baltici. Governo spostato a destra e nelle mani dei falchi. Vittoria di Pirro per Meloni, Schlein delusa, mortificate le forze socialiste, non faremo sconti. Il sottotitolo invece riguarda Mario Draghi, a fondo di Draghi, chi si oppone al debito comune nega gli obiettivi dell'Europa. La proposta chiave, entriamo un attimo nello specifico di questa notizia, la proposta chiave è mobilitare 800 miliardi l'anno per finanziare le transizioni verde e digitale, serve spesa pubblica ma molti governi si oppongono. Appello di Draghi per gli eurobond, chi si oppone nega l'Europa. Come si finanzia il futuro dell'Europa? Di fronte ai parlamentari di Strasburgo, a cui ha presentato ieri il suo rapporto sulla competitività, l'ex presidente della BCE Mario Draghi è tornato su una proposta chiave del documento, quella che più ha spaccato favorevoli e contrari. Per mobilitare gli 800 miliardi l'anno di investimenti necessari ad affrontare le transizioni verde e digitale, i capitali privati non bastano. Serve una quota ingente di fondi pubblici che singoli stati con i vincoli di bilancio non potranno garantire, e sono riportati nell'articolo di Filippo Santelli le parole in virgolettato di Mario Draghi: chi si oppone al mercato unico e al debito comune si oppone ai nostri obiettivi comuni. Il debito non è per la spesa pubblica generale ma per gli obiettivi sui quali tutti concordiamo. L'integrazione è l'unica speranza o diventeremo un luogo meno prospero e libero. Tornando alla prima pagina, sulla colonna di destra nella sezione della politica viene riportata la notizia dell'addio di Carfagna, Gelmini e Versace, in fuga da Azione, il partito di Carlo Calenda. Poi viene l'altra cosa su cui ci si concentra nella politica, il ritorno di Letta e la nuova tela che irrita Meloni, un articolo di Concetto Vecchio che troverete a pagina 15. E invece la fotonotizia è dedicata ai video che sono circolati ieri sul web dell'esplosione dei cercapersone in Libano, 20 morti e 4.000 feriti fatti esplodere con i cercapersone, vittime e feriti nel sud di Beirut dopo lo scoppio dei cercapersone degli Hezbollah, è la descrizione appunto delle foto. Libano, decimati i quadri. Nel taglio altro il commento è di Claudio Tito, che troviamo a pagina 2 e pagina 8, ancora sulla questione della Commissione Europea, una commissione Ursula-centrica con due satelliti, la Francia e la Spagna, il resto è accessorio. Nasce così il BIS di von der Leyen con 6 vicepresidenti, tutti esecutivi, con poteri di coordinamento rispetto agli altri commissari, tra cui Raffaele Fitto. La Repubblica quindi cerca un po' di attutire il colpo, diciamo presunto, alla sinistra con l'elezione di Raffaele Fitto. E invece sulla colonna sinistra troviamo Alberto D'Argenio che commenta. È un po' preoccupato per Ursula von der Leyen perché titola una donna sola al comando. E lasciamo questo commento da parte e proseguiamo con il dilemma dell'opposizione, che è invece un punto che fa Stefano Folli a pagina 31. Quale che sia il giudizio sulla seconda commissione von der Leyen, bisogna riconoscere che la presidente tedesca, attraverso un'operazione senza dubbio abile, ha ottenuto un risultato non banale a proprio vantaggio. Nel mosaico costruito tassello dopo tassello c'è naturalmente posto anche per l'Italia. Nella parte bassa invece ritroviamo una notizia che poco è stata riportata sulle prime pagine degli altri giornali, che è la questione del caso Eni Nigeria, che ritorna quindi alla ribalta. Brescia, PM da condannare, occultarono prove a favore delle difese, di Rosario Di Raimondo a pagina 18. E le altre due notizie del taglio basso invece riguardano gli infanticidi a Parma e il giallo di Dubai, morte di Matacena, il sospetto del veleno, indagata sua moglie. E concludiamo così la rassegna delle prime pagine dei giornali italiani di mercoledì 18 settembre e proseguiamo invece con quelle internazionali.
Allora sì, io farei una lettura un attimo generale di quelle che sono, ecco, le prime pagine de Le Monde e de Le Figaro. Le Monde ci parla, decide, ecco, di impostare la prima pagina e parlare praticamente interamente dell'economia interna francese, infatti parla del budget di Barnier che prova, ecco, a lasciare il suo segno. E c'è un articolo che parla che si intitola, ecco, in nome della giustizia fiscale, Oxfam richiede una tassazione reale, ecco, dell'eredità degli ultraricchi al fine di ridurre il deficit. Poi si parla della questione Macron-Breton e di Séjourné che prende il posto di Breton, che ha lasciato appunto questo lunedì, e Séjourné quindi prende il posto di Macron a Bruxelles, di Breton, pardon, a Bruxelles. Poi si parla del governo in crisi per la transizione ecologica, il segretariato, ecco, generale ha visto ecco, andare in pezzi la pianificazione ecologica. E poi si parla di immigrazione, ecco, e che le Britannique, il britannico Keir Starmer prende consiglio, ecco, insieme a Giorgia Meloni. E Le Monde quindi decide di impostare così la sua prima pagina interamente all'economia. In taglio basso c'è anche un articolo su le banche, mentre Le Figaro lo dedica di più a anche ciò che è successo al di fuori della Francia. Quindi c'è un articolo su ciò che è successo in Libano, intitolato Israele fa esplodere i beeper, quindi i cercapersone elettronici di Hezbollah. In taglio alto si parla di immigrazione, infatti direi quasi che Le Figaro, ecco, si concentra principalmente su questo. Infatti sia in taglio alto che in taglio basso si parla di immigrazione. In basso l'editoriale di Yves Tréhard, partout l'immigrazione appare hors de control, cioè ovunque sembrerebbe fuori controllo l'immigrazione. Questo sarebbe da leggere, però non si legge molto bene, quindi mi spiace. E invece in taglio altro Michel Barnier riferisce che l'immigrazione sia, a quanto pare, secondo lui, il problema principale. Non so se tu, ok, va bene. Allora ci spostiamo in Spagna. El País parla dell'attentato, insomma, dell'esplosione dei cercapersone in Libano. Hezbollah, colpo in Libano, è stato colpito in Libano dall'esplosione simultanea di 100 dispositivi. Almeno 9 morti e 2.800 feriti. E sul lato destro si parla di economia, quindi il piano di rigenerazione impone maggiori controlli agli incarichi pubblici, ecco, incarichi pubblici. E sempre in taglio basso si parla di banche, mentre al centro di nuovo Ribera, contrapeso progressista in una commissione europea derecizzata, quindi di destra. E quindi parla di Ribera, Teresa Ribera, che è stata che è la ministra della transizione ecologica nel governo spagnolo e appunto è stata nominata vice, a quanto pare, da Ursula von der Leyen per quanto riguarda anche lì la transizione ecologica in Unione Europea. Questo è tutto da El País. E un secondo di musica e ritorniamo. E ritorniamo in voce, sempre Radio Onda Rossa 87.9. Concludiamo la lettura delle prime pagine internazionali con il New York Times, che la cui prima pagina, ecco, viene formata così: al centro una foto degli allagamenti in Europa centrale, e sul lato di destra questo articolo che parla di Hezbollah e di dei cercapersone esplosi. Fa, ecco, quella che è un'analisi approfondita di come dovrebbero, cioè sarebbero stati, appunto, sarebbe stato Israele a mettere questi esplosivi, questo materiale esplosivo all'interno del carico della Golda Apollo di cercapersone che sono arrivati, appunto, in Libano qualche mese fa. Secondo alcuni americani e altri ufficiali, Israele ha nascosto del materiale esplosivo nel carico dei cercapersone fatti a Taiwan e importati in Libano. Poi, appunto, viene detto che Israele non ha né detto di aver commesso questo attentato, non ha dichiarato né di averlo commesso né di non averlo commesso. Fa anche qua un resoconto delle persone ferite e dei morti. E oltre 3.000 cercapersone sono stati ordinati dalla Golda Apollo, gli ufficiali hanno detto. E Hezbollah, appunto, ha distribuito questi cercapersone tra i suoi membri e le sue milizie, ecco. E anche ci sono state delle esplosioni anche in Siria che hanno ferito almeno 14 persone, d'accordo con l'osservatorio dei diritti umani siriano. E questo qui. Ecco qua, e qua dice che Najib Mikati, il primo ministro libanese, ha dichiarato che questa è stata una criminale aggressione israeliana e l'ha chiamata una seria violazione del diritto, ecco, alla sovranità libanese. E Hezbollah ha anche colpevolizzato Israele e avvertito Israele che ci sarà una punizione per questa aggressione. Quindi questo era sul lato di sinistra, sulla colonna di destra del New York Times. Sulla colonna di sinistra si parla sempre di quello che è stato l'attentato a Trump e più protezione, c'è bisogno di più protezione, i servizi segreti dicono. Al centro abbiamo un articolo che parla di Instagram e che cambia, appunto, a quanto pare la sicurezza, ecco, dei bambini, ok, scusate, non so esattamente come tradurlo, la privacy, grazie, perché infatti non si traduce privacy. E poi si parla di economia in taglio basso e delle interviste della Harris. E questo è tutto per il New York Times. Andiamo alla lettura, ritorniamo nel nostro paese e andiamo alla lettura degli articoli interni dei nostri quotidiani.
Sì, riprendiamo con il Messaggero, entriamo dentro la questione, appunto, di ieri, dell'attacco cyber a Hezbollah. Il maxi attacco cyber a Hezbollah, esplodono 4.000 cercapersone, il conflitto. Un maxi attacco improvviso e silenzioso. La batteria dei cercapersoni che miliziani di Hezbollah portano nelle tasche o alla cintura esplode violentemente. In simultanea ognuno di loro è raggiunto dal personale e inatteso ordigno che porta addosso. In attesa di dare il via alle operazioni di terra oltre il confine libanese, Israele scatena la sua cyber war contro Hezbollah, una di quelle operazioni che negli anni hanno costruito e poi consolidato la fama recentemente appannata dei suoi servizi segreti. Un'azione improvvisa, non rivendicata, che coglie completamente di sorpresa l'organizzazione militare sciita filo-iraniana che da mesi martella al fronte nord. Caos, terrore, corpi che saltano in aria insanguinati. Le esplosioni alle 15:30 in punto attraversano tutto il paese, dalla zona di Daie, periferia meridionale di Beirut, a Baalbek, nella valle del Beka, a centinaia di chilometri di distanza fino a Damasco, nel quartiere Seida Zainab, scusate per la pronuncia, roccaforte sciita che ospita una forte presenza di guardie della rivoluzione iraniana. Le immagini documentano le scene di panico nelle strade percorse da decine di ambulanze, nei luoghi pubblici, nei supermercati. A tarda sera il bilancio di questa giornata parlava di 18 morti. In Libano 11 e 2.800 feriti, di cui oltre 200 in gravi condizioni. Tra le vittime anche il figlio di un parlamentare di Hezbollah, Ali Ammar, e una bambina di 9 anni investita dalle schegge del beeper del padre. Ferito in maniera lieve l'ambasciatore di Teheran a Beirut, Mojtaba Amani. A questi numeri vanno aggiunti quelli che provengono dalla Siria. Secondo Sabery News, organo di informazione vicino ai pasdaran iraniani, si conterebbero oltre 7 morti. I responsabili dell'organizzazione terroristica, che si affrettano a rendere noto che il leader supremo Narshallah non è stato coinvolto nell'attacco, e giurano vendetta per l'aggressione criminale che ha preso di mira anche i civili. I dispositivi colpiti sarebbero stati forniti dall'Iran. Si tratterebbe di apparecchi di ultima generazione che costituiscono un sistema di comunicazione capillare alimentato da batterie al litio che consente l'invio di messaggi e scritti in codice anche da aree remote. La tensione a nord è ormai alle stelle. Poco prima all'attacco lo Shin Bet, il servizio segreto interno, aveva rivelato di aver sventato un attentato contro un ex alto funzionario della sicurezza israeliana. Una bomba a lui destinata doveva essere attivata a distanza, grazie a una telecamera e una connessione cellulare scoperta dall'intelligence. Nella guerra, finora definita a bassa intensità, sul fronte settentrionale Hezbollah ha già perso 450 uomini, ma lo smacco di ieri resta la ferita più profonda perché mette in evidenza la propria vulnerabilità nonostante sia uno dei gruppi più organizzati e meglio armati del Medio Oriente. Per discutere dell'inasprimento del conflitto si era riunito nella notte di lunedì il gabinetto di sicurezza e ieri una nuova riunione di emergenza è stata convocata da Netanyahu nella Kiria, il quartier generale dell'esercito israeliano. Presente anche il responsabile della difesa Gallant, su cui futuro da ministro si sono addensate pesanti nubi. Netanyahu vorrebbe sostituirlo con l'ex ministro Gideon Saar, fuoriuscito dal Likud proprio perché in rotta con il premier. Il partito che ha fondato New Hope ha raggranellato nelle ultime elezioni 4 seggi che fanno gola a Netanyahu anche per puntellarlo con i partiti ultraortodossi che mirano a conservare i propri privilegi. Ora vengono fatte circolare voci sui termini dell'accordo con Saar, a cui sarebbe stato promesso un posto nell'esecutivo, oltre che per lui anche per altri 2 suoi parlamentari, mentre al quarto andrebbe la presidenza di una commissione della Knesset. E nella parte bassa della stessa pagina poi si parla dei miliziani traditi, quindi dai pagher iraniani, mentre si inguarda ordini con i pizzini. Lo scorso in retroscena, lo scorso febbraio, il capo dei capi di Hezbollah, Hassan Nasrallah, lo aveva detto con parole che più nette non sarebbe stato possibile. Aveva brandito un cellulare e rivolto ai suoi aveva detto: questo telefono è nelle vostre mani, ma che cosa avete in mano? Io non ho nessuno smartphone. Li aveva calorosamente invitati a sbalanzarsi dei telefonini e altre diavolerie informatiche, consapevole che attraverso quei device Space poteva esprimersi la superiorità tecnologica di un'intelligence israeliana numero uno al mondo, desiderosa solo di colpire in modo subdolo. Negli stessi mesi a Gaza il capo di Hamas ha sviluppato una strategia all'antica delle comunicazioni di guerra, affidandosi di fatto al sistema mafioso dei pizzini consegnati di mano in mano da corriere fidatissimi, con messaggi rigorosamente scritti a mano, incurante del tempo di consegna. Una strategia low tech, a bassa tecnologia, che probabilmente gli ha salvato la vita. Almeno finora, sono convinto che questa è una delle ragioni principali per cui l'IDF, le forze di difesa israeliane, non l'hanno ancora stanato, sostiene Michael Milstein, ex responsabile dell'intelligence militare israeliana per i palestinesi. La strategia, l'esplosivo, a sua volta sarebbe stato armato da un segnale, un messaggio alfanumerico nell'attacco di ieri, ma in sostanza si sarebbe trattato di uno degli attacchi fisici alla supply chain, la catena di approvvigionamento più estesi della storia. E questo, e l'articolo prosegue a pagina 6, stiamo leggendo il Messaggero e proseguiamo, non so se tu hai sempre riguardo l'attacco di ieri qualcosa da aggiungere.
No, io pensavo più di...
Va bene, allora io riporterei invece una notizia molto rilevante che arriva da Haaretz, il giornale israeliano, che riporta quello che le organizzazioni dei diritti umani hanno contestato a Israele e hanno definito cinico e and evil, quindi
cattivo.
Cattivo, esatto, grazie mille. E, che è la volontà e la proposta a dei richiedenti asilo africani usati praticamente di ricevere in cambio dei permessi di residenza, in cambio appunto del loro intervento a Gaza. Israele starebbe reclutando richiedenti asilo africani per impiegarli in pericolose operazioni militari nella striscia di Gaza, offrendo in cambio la promessa di uno status di residenza permanente. È quanto rivela un'inchiesta esclusiva del quotidiano Haaretz, che denuncia come questa pratica, criticata internamente come altamente problematica e condotta in maniera organizzata sotto la supervisione di consulenti legali del sistema di difesa. Finora nessuno degli aspiranti coinvolti ha ottenuto uno status ufficiale, nonostante le promesse fatte. In Israele vivono circa 30.000 richiedenti asilo e questa, ecco, è la notizia. Possiamo proseguire cambiando argomento alle 9.03 di oggi, se vuoi proseguire.
Allora sì, magari leggiamo, ecco, approfondiamo un articolo che parla delle nomine di Ursula von der Leyen in commissione, dal Manifesto, fianco destro, a sua immagine, un'unione più nera e pro-business. Oscilla tra europeismo e sovranismo la commissione presentata da Ursula von der Leyen, rigidità sui conti e niente sociale. È una commissione liquida, con attribuzioni fluide e spezzettate, che si incrociano, dove a qualche apertura si affianca immediatamente la chiusura, all'europeismo, il sovranismo. Il compito della nuova commissione sarà di rispondere all'angoscia del rischio della lenta agonia, indicato dal rapporto Draghi. La scelta di bilanciare le appartenenze politiche, mettendo sempre un guardiano pro-business per temperare eventuali velleità sociali, segnala la volontà di sacrificare sull'altare della riconquista della competitività regole e protezioni. L'esempio più chiaro è la transizione climatica. Il clima è bilanciato fra la socialista spagnola Teresa Ribera alla transizione, grande lottatrice che è stata anche negoziatrice ONU sull'ecologia, e l'olandese Wopke Hoekstra al clima, un rigido ex ministro delle finanze frugale, tra virgolette. Per l'energia c'è il danese socialdemocratico Dan Jorgensen e all'economia circolare la svedese, partito dei moderati, Jessica Roswall, una seconda scelta per Stoccolma. Le cariche dedite alla spesa sono sotto controllo del polacco Piotr Serafin, esponente del più grosso paese a guida PPE, molto apprezzato dai frugali, che avrà un rapporto diretto con Ursula von der Leyen per tenere stretti i cordoni della borsa. L'Est è in netta crescita di importanza e la prima certezza con lo spostamento del potere della vecchia Europa è la conferma dell'appoggio all'Ucraina accanto a Kaja Kallas, Estonia, ex prima ministra e candidata sfortunata alla segreteria NATO, che alla politica estera sostituisce Josep Borrell e si esporrà anche molto meno a favore dei palestinesi. C'è un altro esponente dell'Est, il lituano Andrius Kubilius, che va alla difesa, un nuovo posto creato a causa della guerra, che però non ha per il momento ancora un'importanza di primo piano. Alla sovranità, sicurezza e demografia, con una vicepresidenza, c'è la finlandese Enna Virkkunen, molto vicina a von der Leyen. L'allargamento, Balcani occidentali, ma anche Moldavia e Ucraina, va alla slovena Marta Kos, con il ritardo di conferma da parte di Lubiana, mentre la croata Dubravka Suica occuperà il nuovo posto dedicato al Mediterraneo. Relazioni diplomatiche, ma anche competenze sull'immigrazione, dove il controllo dei flussi è affidato al falco austriaco Magnus Brunner. Von der Leyen lo ha voluto esplicitamente al rafforzamento dei nostri confini, qua viene citata appunto la von der Leyen, e lui ha subito detto che in Austria stiamo vincendo battaglia contro l'immigrazione illegale, non disdegnando di guardare al modello inglese delle deportazioni. Non a caso l'immigrazione è il terreno di elezione per sperimentare lo spostamento dell'asse della Commissione ancora più a destra in direzione dei conservatori di Giorgia Meloni. Sulla carta il Sud ha avuto la sua parte, la coesione e le riforme all'Italia, ma Fitto è un esponente di ECR, partito che si è sempre opposto alle riforme. Un ruolo importante per la socialista spagnola Ribera, i servizi finanziari alla portoghese Maria Luisa Albuquerque, una ex ministra delle finanze che si è fatta conoscere per i tagli al welfare e per l'imposizione di una severa austerità nel 2013-15 e che ora avrà il compito di portare avanti la creazione del mercato dei capitali. La Francia, che per tradizione fa da ponte tra sud e nord, ottiene per Stéphane Séjourné, quindi al posto di Breton, quello di cui parlavamo prima, stretto collaboratore di Macron, Séjourné, la prosperità e la strategia industriale, ma perde il controllo sul digitale che aveva il predecessore, appunto Thierry Breton, e che ora passa alla finlandese Virkkunen. Benché uno dei vicepresidenti, Séjourné, dovrà fare i conti con il polacco Serafin e con la stessa von der Leyen, che ha provato ad avere una commissione paritaria ma si è fermata al 40% di donne, malgrado abbia ottenuto di far cambiare le proposte di alcuni paesi, soprattutto piccoli. Alla fine però per le donne ci sono 4 vicepresidenze e 2 per gli uomini. 3 ex perdono questa posizione, tra cui lo slovacco Maros Sivkovic, che si consola con l'importante carica del commercio, e Valdis Dombrovskis all'economia e produttività, che dovrà condividere con Fitto il controllo sull'andamento e la conclusione del Next Generation EU. Sarà ancora lui, in posizione chiave, a calmare le inquietudini dei mercati e le ansie dei frugali, tra virgolette, e con lui sarà più duro per i paesi sotto procedura di deficit eccessivo negoziare qualche flessibilità. E così continua Anna Maria Merlo con una descrizione dettagliata della commissione. E bene, il cielo non è molto, molto blu, ma d'altronde si poteva prevedere anche prima delle effettive nomine di Ursula von der Leyen. Un attimo di stacco musicale, sono le 9:09, questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9, un segnale che disturba.
voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
L'insalata a Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia, e sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai, con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano. La stagione dell'amore tornerà, con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore. Spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me,
ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
E ritorniamo in voce qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, parlando della riforma Nordio 114 che è entrata in vigore il 25 agosto 2024 e che il Fatto Quotidiano riporta, diciamo, riporta gli effetti di questa riforma a pagina 12. Effetto Nordio, i primi 4 arresti con preavviso. Un articolo di Vincenzo Iorrillo che intitola «Stai pronto, vogliamo arrestarti. Sono partiti i primi avvisi Nordio». A misura di colletti bianchi, secondo quanto disposto da uno dei punti più controversi della riforma Nordio, dal 24 agosto gli indagati, fatta eccezione per alcuni tipi di reato, mafia, terrorismo, reati sessuali, concreto pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, in caso di richiesta d'arresto, devono ricevere gli atti a sostegno delle cause per potersi difendere. Sono almeno 3 le inchieste della Procura di Napoli, guidata da Nicola Grattieri, per le quali il GIP ha avvertito gli indagati che per loro c'è una richiesta di arresto e sarà valutata dopo il loro interrogatorio. Non sono reati di corruzione, i dettagli emergeranno nei prossimi giorni. Stanno così affiorando i primi effetti di uno dei punti più discussi della riforma Nordio, entrata in vigore il 24 agosto. Gli indagati ora riceveranno la copia della richiesta di arresto e gli atti a sostegno delle accuse. Potranno leggerli prima di rispondere alle domande, preparare argomenti difensivi ed eventualmente depositare memorie. In particolare sul punto del pericolo di reiterazione del reato contestato, perché è quello il caso in cui il GIP deve mettere l'avviso di arresto. Che resta a sorpresa nei casi in cui il PM lo chiede quando ritiene che ci sia il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove da parte dell'indagato, e resta a sorpresa anche quando c'è il rischio di reiterazione dei reati più gravi, mafia, terrorismo, violenza sessuale, stalking, o di quelli relativi all'uso delle armi. Insomma, l'obbligo di avvisare l'indagato sembra scritto apposta per una determinata categoria di persone e di reati: i politici, gli amministratori e i funzionari pubblici accusati di reati di pubblica amministrazione, che potrebbero continuare a delinquere in virtù del ruolo ricoperto e della loro rete di relazioni. Come a Perugia, dove la procura guidata da Raffaele Cantone ha chiesto l'arresto dell'amministratore Cristian Goracci, della società pubblica Umbra dei rifiuti Soge Pu Spa, insieme agli imprenditori Antonio Granieri della ECE SRLA e Massimiliano Nebbia. Il GIP, come ha riportato il Corriere della Sera, li ha così avvisati e domani ci sarà l'udienza per decidere il loro destino. Secondo la ricostruzione investigativa del PM Paolo Abritti, coadiuvata dalla Guardia di Finanza, Goracci era a libro paga di Garnieri, che lo foraggiava oltre 100.000 euro all'anno in cambio per garantirsi i suoi favori. Sanno di essere indagati da circa un anno e mezzo, ci furono delle perquisizioni, ed è al vaglio l'ipotesi che i soldi versati come consulenze al funzionario pubblico siano serviti ad agevolare l'aggiudicazione dell'appalto da 315 milioni per la raccolta di rifiuti nei 14 comuni dell'Alto Tevere per 15 anni. La ipotizzata tangente per quell'appalto sarebbe stata di 750.000 euro. Non è l'unico regalo per i colletti bianchi introdotto dalla riforma Nordio. È legge, infatti, anche l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio.
stanno per essere cancellate circa 5.000 condanne e un non meglio precisato numero di processi a sindaci, assessori e manager pubblici, e non sarà più prevista come reato la condotta di chi trucca un concorso per farlo vincere a un parente o a un amico, oppure compie un sopruso su un cittadino senza santi in paradiso. Questo è l'articolo di Vincenzo Iurrillo che ci porta buone notizie. E insomma la deriva che continua a prendere questo governo e questo Stato italiano, che continua a tutelare solo chi gode già di ampi privilegi.
E sull'onda, ecco, di questa deriva, ci spostiamo di nuovo sul Manifesto, dove, per rimanere, ecco, direi in tema, oggi si dà il via libera alla Camera del DDL 1660, quindi del decreto sicurezza, e poi passerà la palla al Senato. La Camera infatti approva il DDL sicurezza, le opposizioni dichiarano che ci sono dei nuovi reati infami. Oggi la Camera dovrebbe approvare in prima lettura i 38 articoli con relativi emendamenti del DDL sicurezza. Dopo cannabis light, occupazioni e blocchi stradali, ieri l'esame dell'Aula ha riguardato ulteriori fattispecie di reato e o aggravanti introdotte dalla destra per combattere i folk devil agitati davanti ai media. Ieri è stata la volta di chi è colpevole di non eseguire gli ordini dei CPR e addirittura nei centri di detenzione per minori migranti, il che crea dei paradossi giuridici non da poco, visto che, come ha fatto osservare la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, gli stranieri ospiti di questi centri parlano le lingue più diverse tra loro e spesso, anche in presenza del mediatore culturale, non riescono a comprendere eventuali ordini impartiti. Ciò determina la loro non punibilità. Arnaldo Lomuti, anche lui 5 Stelle, ha detto senza mezzi termini che nei CPR si vive come bestie. Se io fossi detenuto lì, probabilmente commetterei questo nuovo reato per essere trasferito in un carcere. Il governo dovrebbe avere un sussulto di civiltà ed umanità eliminando questa norma. È stato dato il via libera anche all'articolo che prevede per la prima volta il reato di resistenza passiva in carcere. È una scelta irragionevole e incostituzionale, protesta il democratico Federico Fornaro. Chiediamo alla maggioranza e al governo di ripensarci per scongiurare un pericoloso declino verso forme e modelli di democrazia illiberale e di inciviltà giuridica. Negare il diritto alla protesta è una scelta infame, intrisa di una cultura autoritaria che è difficile ricondurre ad uno stato di diritto, ha aggiunto Nicola Fratoianni di AVS. L'ultima trovata riguarda il divieto di rilasciare una carta telefonica ai migranti senza permesso di soggiorno. Con questo provvedimento crescerà il mercato illegale di SIM, che sfuggirà al controllo molto più di quanto non accada ora, afferma Riccardi Maggi da Europa, da Più Europa. Nella maggior parte dei casi passano molti mesi prima di avere l'appuntamento per andare a fare la domanda o ritirare il permesso di soggiorno. In una situazione in cui non c'è una irregolarità di fatto, ma c'è un'attesa dei tempi dell'amministrazione, qual è la ratio di impedire a un cittadino straniero, che non è formalmente irregolare ma non ha in mano il permesso di soggiorno, di poter comunicare con i propri familiari? Qual è questa ratio? Qual è il senso di molte ratio? Ecco, ci viene da chiederci. Sull'onda di ciò io vi comunico che questa domenica, insomma, ci sarà un redazionale di approfondimento, ecco, su quello che è il DDL 1660. Ripasso di nuovo la palla alla...
Sì, eccomi di nuovo. Procediamo con La Stampa, un articolo che riporta il continuo aumento dei numeri di suicidio in carcere. In cella ogni giorno 6 tentativi di suicidio. Inoltre, la Camera conferma tra le polemiche la stretta sulle rivolte, punita anche la resistenza passiva. Due suicidi in carcere nell'arco di poche ore e 1529 tentativi di suicidio dall'inizio dell'anno, vale a dire quasi 6 episodi ogni giorno. Resta alto l'allarme nei penitenziari italiani. Un 50enne italiano, arrestato il 25 agosto scorso per maltrattamenti in famiglia, all'alba di ieri è stato trovato impiccato dagli agenti di polizia penitenziaria nella sua cella del carcere romano di Regina Coeli. Si tratta del terzo episodio dall'inizio dell'anno nel carcere romano. Il secondo caso nell'istituto avellinese di Ariano Irpino era un trafficante di migranti, il detenuto di nazionalità nigeriana che ieri si è tolto la vita. Lunedì aveva dato fuoco agli arredi della stanza e poi aveva ferito alcuni agenti accorsi per fermarlo ed evitare ulteriori incidenti. Quanti sono i detenuti che si sono suicidati in carcere nel 2024? Per il Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà sono 67, già 9 in più rispetto allo scorso anno, un numero diverso rispetto alla conta delle morti in cella portata avanti dai sindacati del settore della penitenziaria, secondo cui a togliersi la vita dall'inizio dell'anno sono stati 72 detenuti. Questo perché su alcuni di questi episodi le indagini degli inquirenti non si sono ancora concluse. Resta il nodo del sovraffollamento degli istituti di pena italiani, che ormai ha raggiunto e superato quota 130%. È quanto emerge dai dati report del Garante Nazionale per le Persone Private della Libertà Personale, e al 16 settembre, a fonte di 46.929 posti disponibili, nelle prigioni italiane sono presenti 61.840 detenuti, quindi circa un 20.000 in più del previsto. Intanto l'aula della Camera conferma la stretta sugli autori di aggressioni al personale sanitario e di chi partecipa a rivolte in carcere anche solo mediante resistenza passiva. In questi casi la pena va dai 2 agli 8 anni di reclusione e il segretario di Più Europa attacca le nuove norme e dichiara: con il reato di rivolta in carcere la maggioranza sta introducendo l'ennesima follia. La cosa più grave è che in questo modo si equipara chi manifesta la propria opposizione a una violazione di diritti fondamentali, scegliendo la via non violenta, a chi compie un'aggressione nei confronti di un agente penitenziario, parificandolo sostanzialmente ai delitti di mafia e terrorismo. Fatto un po' di confusione. Comunque, sempre nella stessa pagina, un altro articolo su un'inchiesta che è in corso nel carcere di Cuneo, i verbali dei detenuti nell'inchiesta che già conta 33 indagati, gli agenti intercettati. Quella notte li hanno portati tutti giù e boom boom boom. Carcere di Cuneo, 5 aprile 2022, Zaccaria è uno dei 10 detenuti puniti per aver osato chiedere qualcosa, nel suo caso di pregare in pace. Un giorno erano in 5 e insomma c'è il racconto del pestaggio da parte di alcuni agenti di penitenziari. Non era la prima volta che i poliziotti infliggevano a Zaccaria il trattamento del taser. Qua si parla quindi di agguato razzista in carcere. Avevano guanti neri e passamontagna, continuavano a colpirci con pugni e calci in faccia, ci gridavano pakistani di merda, eravamo per terra in mutande, senza materassi, senza lenzuolo, e qua insomma c'è tutto il racconto del pestaggio durato 12 ore. Un orario preciso, dalle celle all'infermeria. Ci hanno detto qua un altro virgolettato,
a conclusione, ci hanno detto che dovevamo renderci conto di quello che potevamo fare oppure no, ricorda un detenuto, e a un altro di tagliarci i baffi e i capelli. Se non l'avessimo fatto avremmo ricevuto un'altra razione di botte. La notte della mattanza per gli agenti indagati ha fatto storia. Traditi dalle intercettazioni, si dicono il 3 luglio 2023, perché quello alla mano rotta? Ah, ho capito quando è successo, durante la fila indiana. In un altro dialogo si complimentano a vicenda. Robby mi ha detto, per fortuna che è arrivata gente valida, se no una cosa del genere magari non sarebbe riuscita così. E questo è l'altro articolo riguardo le condizioni nelle carceri italiane, riportato sulla Stampa.
Ok, e continuiamo di nuovo sempre sul Manifesto. Si parla di migranti anche qui, e di un fatto, ecco, successo a Catania, e di un giudice che libera i richiedenti. La Tunisia non è un paese sicuro. I giudici etnei smentiscono il governo usando le informazioni del Ministero degli Esteri. Ispezioni sulla nave di Mediterranea. È iniziata ieri mattina ed è avanti tutto il giorno. Una maxi ispezione sulla Mare Ionio, la nave di Mediterranea, nel porto di Trapani. Ai tre controlli programmati se ne è aggiunto uno occasionale. Accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza della nave, in quanto non abilitata alle operazioni di salvataggio. L'obiettivo dichiarato dalla Guardia Costiera in un insolito comunicato. Per il capo missione Luca Casarini, invece, l'ispezione occasionale è voluta dal Comando Generale di Roma sotto gli ordini di Salvini. Abbiamo già subito 24 controlli, non li temiamo, ma sarebbe grave se fossero una ritorsione per il processo al ministro. Mediterraneo è parte civile della vicenda Open Arms. Allora, qui Giansandro Merli scrive: insanabile il contrasto tra il decreto del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale del 7 maggio 2024, letto in uno alla scheda paese, e la norma di legge primaria. Così recita il provvedimento con cui ieri il Tribunale di Catania ha liberato un richiedente asilo tunisino dal centro di Pozzallo. La formula giuridica può risultare oscura, infatti sì, era un po' confusa, ma indica una cosa semplice: la Tunisia non è un paese sicuro. Escono con analoghe motivazioni altri 6 connazionali e 2 egiziani. Il trattenimento durante le procedure di frontiera, infatti, può essere applicato in 2 casi: uno residuale, quando il migrante elude i controlli di frontiera, e uno molto più diffuso, quando il paese di origine è incluso nel decreto ministeriale che elenca quelli sicuri. A maggio di quest'anno il governo Meloni lo ha esteso a 22 stati, tra loro compaiono Egitto e Tunisia. Quest'ultima è molto rilevante sia per il numero di sbarchi nel 2024, ossia quasi 6.200 su un totale di 44.767, che per ragioni politiche. Il regime di Kais Saied è al centro della strategia italo-europea di contenimento delle partenze. A giugno dell'anno scorso la premier italiana Giorgia Meloni, accompagnata dall'omologo olandese Mark Rutte e dalla presidente della commissione Ursula von der Leyen, ha firmato con Tunisi un memorandum d'intesa da 127 milioni di euro per il contrasto della migrazione irregolare. È notizia di questi giorni che le autorità tunisine, insieme a quelle di Algeria, Libia e Costa d'Avorio, parteciperanno al G7 dei ministri dell'interno, che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre in provincia di Avellino. Già sabato scorso i giudici etnei avevano deciso di non convalidare il trattenimento di un ragazzo egiziano, argomentando che per il paese governato dall'ex generale al-Sisi non vale la presunzione di sicurezza, perché mancano i requisiti richiesti dalla legge: assenza di torture e trattamenti inumani e degradanti, rispetto dei diritti alle libertà fondamentali, esistenza di un sistema di rimedi, dunque di una magistratura indipendente davanti a cui far valere le proprie istanze. In quel caso il tribunale aveva sostenuto il suo ragionamento attraverso un'ampia rassegna di fonti indipendenti scusate, dai report di Amnesty International a quelli del Dipartimento di Stato statunitense. Per la Tunisia invece ha semplicemente accostato il dettato della legge alla scheda paese, usata dal Ministero degli Esteri per giustificare l'inserimento nel decreto di quelli sicuri. Le contraddizioni tra quanto prevede la norma in senso generale e la situazione concreta dello Stato non sono lampanti. Infatti, il Tribunale rileva che per le valutazioni richiamate dallo stesso Ministero, la Tunisia non rispetta il divieto di arresti e detenzioni arbitrarie, pratica arresti con prove inesistenti, applica misure cautelari senza il vaglio giudiziario, chiude TV contrarie al governo, reprime la libertà di associazione, discrimina i diritti LGBTQI+, tollera la violenza sulle donne, consente la tortura in stazioni di polizia e carceri, non offre sufficienti garanzie ai richiedenti asilo di altri paesi. Il provvedimento è firmato dal presidente della sezione specializzata in immigrazione. Ciò lascia supporre che esprima un orientamento condiviso o comunque maggioritario tra le toghe catanesi. La decisione è basata su argomenti molto forti che verosimilmente varranno per tutti i richiedenti provenienti dalla Tunisia. Discorso analogo per l'Egitto. Rispetto ai casi di ieri, poi, i giudici sollevano anche obiezioni procedurali sulla possibilità di applicare l'iter accelerato di frontiera, su cui si basano le richieste di trattenimento firmate dal questore di Ragusa. I 9 richiedenti asilo erano tutti sbarcati a Lampedusa, che è in provincia di Agrigento. Dunque è quella la frontiera, non un comune situato in un altro distretto siciliano e la cui competenza ricade sotto un diverso tribunale, Catania invece di Palermo. Resta da capire perché il Viminale abbia dirottato a Pozzallo quei migranti, avendo a disposizione 70 posti nell'analoga struttura di Porto Empedocle, adiacente alla città dei Templi. Si possono avanzare 2 ipotesi. La prima è che il Tribunale di Palermo, sebbene con motivazioni più circostanziate ai casi singoli, che non toccano la questione dei paesi sicuri, continua a non convalidare i trattenimenti. Infatti sabato scorso ne ha bocciati 6 su 6. La seconda è che il governo, alla luce del processo Salvini, cerchi nuovi argomenti per attaccare la magistratura, accusandola di sabotare le politiche migratorie messe in campo. Tema che, alla luce di quanto sta accadendo nelle corti siciliane, si riproporrà con ben altra eco per i centri in Albania, su cui è competente il Tribunale di Roma. Martedì Piantedosi ha dichiarato di non temere ricorsi perché la normativa alla base dei trattenimenti oltre Adriatico, la stessa di Pozzallo e Porto Empedocle, anticipa una regolamentazione europea che entrerà in vigore nel 2026. A quella data però mancano ancora 2 anni. E questo era sempre dal Manifesto, pagina 7.
Facciamo una pausa musicale e poi torniamo di nuovo in voce per concludere questa rassegna stampa di oggi. Ora sono le 9:42, ci risentiamo tra poco.
I've been counting down the days. Too long now you've been away. I've been counting down the days. I can't wait to be
E ritorniamo in voce, 9.46, ci scusiamo, come dice anche la sigla della rassegna stampa, c'è un problema, stamattina non funziona neanche il computer, non si sa bene perché.
Abbiamo avuto piccoli problemi tecnici con la musica, ma la nostra voce funziona e continuiamo con la lettura degli articoli dei giornali. Passiamo ad un argomento che sta tornando in auge, che è quello dello smart working oppure del lavoro in presenza. E Amazon a riaprire la questione. Parla di questo tema il Sole 24 Ore, che infatti gli dà lo spazio in prima pagina come con il titolo principale: Amazon, lo smart working è finito. Andiamo a leggere direttamente l'articolo, però in seconda pagina: da Amazon, svolta sul lavoro, stop a smart working dal 2025. Il CEO Andy Jassy scrive ai lavoratori che, escluse le eccezioni, torneranno in ufficio 5 giorni su 5 per rafforzare i team e per i maggiori vantaggi della presenza. Ehi team, abbiamo deciso che torneremo a essere presenti in ufficio come prima dell'inizio del Covid, cioè 5 giorni su 5. Il CEO di Amazon, Andy Jassy, in una lunga lettera ai lavoratori, 1,5 milioni tra corporate ed operations, ha spiegato che l'inizio del 2025 segnerà il rientro di tutti in sede. Fatte salve le eccezioni, perché prima della pandemia non tutti erano in ufficio 5 giorni a settimana, ogni settimana, ricorda Jassy, che lavora in Amazon da 27 anni. Se tu o tuo figlio eravate malati, se avevi qualche tipo di emergenza domestica, se eri in viaggio per incontrare clienti o partner, se avevi bisogno di un giorno o due per finire di programmare in un ambiente più isolato, era possibile lavorare da remoto. Questo è stato capito e anche questo andrà avanti. Concluso il virgolettato del CEO di Amazon. Amazon quindi continuerà a ragionare in termini di flessibilità, ma per nessuno sarà più scontato ragionare in termini di 2 giorni a settimana da remoto come oggi. La tempistica lascia intendere che i prossimi mesi serviranno per fare gli aggiustamenti necessari per mettere a terra il piano, anche perché sul tema ci sono tali spinte e controspinte che è difficile dire che cosa accadrà e se il ritorno al passato di Amazon avrà un seguito anche in altre società. Nel nostro paese ci sono approcci diversi, si vede altro pezzo in pagina, sì, infatti qua di fianco abbiamo poi l'opinione di Cimbri, Carlo Cimbri, il presidente del gruppo Unipol, che poi andremo a leggere, e qualche segnale come quello di Panini, che ha scelto di dimezzare i giorni da remoto, ma sembrerebbe prematuro parlare di una nuova ondata in una direzione piuttosto che in un'altra. Del resto ogni società ha una DNA e una cultura diverse, ha un DNA e una cultura diverse, e come spiega il top manager è proprio l'elemento culturale e la necessità di rafforzare ulteriormente la nostra cultura e i nostri team ad aver determinato la scelta, arrivati ai lavoratori nel tempo di lettura tutto sommato rapido dell'appassionata lettera di Jassy, che ripercorre la storia, i risultati e guarda agli obiettivi futuri molto sfidanti. E dichiara: essere così focalizzati sul cliente è una parte stimolante, ma lo sono anche le persone con cui lavoriamo, il modo in cui collaboriamo e inventiamo quando diamo il meglio di noi, la nostra prospettiva a lungo termine, la responsabilità che ho sempre sentito ad ogni livello, la velocità con cui prendiamo decisioni e ci muoviamo e la mancanza di burocrazia e politica. La nostra cultura è unica ed è parte del nostro successo. ma non bisogna mai dare nulla per scontato. Per i lavoratori, 2 giorni di smart working a settimana, per la società, la propria cultura, che non è un diritto di nascita, devi lavorarci tutto il tempo, e rafforzare la nostra cultura rimane una priorità assoluta per me e per l'S-Team, e ci penso tutto il giorno. Lo smart working apparterrà sempre di più al passato di Amazon, perché la società ha capito che stare insieme ha molti più vantaggi. Che romanticismo. Come spiega Jesse, quando guardiamo indietro agli ultimi 5 anni continuiamo a credere che i vantaggi dello stare insieme in ufficio siano significativi. Procediamo più avanti nell'articolo. Il manager non tralascia il tema dei temi, e cioè le sedi e le possibili dimissioni. Lo smart working massivo ha ridotto enormemente gli spazi di lavoro e introdotto quelle che chiama le scrivanie agili, ossia le scrivanie condivise. Anche su questo si torna al passato. Ripristineremo, dichiara, anche la disposizione delle postazioni assegnate in luoghi precedentemente organizzati in questo modo, comprese le sedi centrali degli Stati Uniti. Per le sedi che disponevano di scrivanie agili prima della pandemia, inclusa gran parte dell'Europa, continueremo a operare in questo modo. Jesse sa bene di dire cose che non tutti i lavoratori apprezzeranno, perché forse, sempre nel virgolettato, dichiara, potrebbero aver impostato la propria vita personale in modo tale che tornare in ufficio costantemente 5 giorni alla settimana richiederà alcuni aggiustamenti. Anche lui però ricorda che aveva previsto di tornarsene a New York dopo qualche anno, e invece non l'ha fatto perché ha trovato più ragioni a rimanere a Seattle che a entrare nella grande mela. È facile prevedere un'ondata di dimissioni, soprattutto tra i tech workers che hanno più mercato, ma la via è stata imboccata e anche gli eventuali svantaggi forse saranno già stati messi in conto dalla società. E come dicevamo precedentemente, c'è un caso anche in Italia del lavoro, insomma dell'apprezzamento del ritorno al lavoro da remoto, abbandonando quindi tutte quelle che erano le i nuovi sguardi sul lavoro da casa in smart working, e vediamo appunto qual è questo caso. Il manager aggiunge, e il manager di cui parliamo è Carlo Cimbri, il presidente del gruppo Unipol. So di dire cose impopolari rispetto alla new wave del pensiero sullo smart working, ma non penso che sia la nuova normalità. Il presidente del gruppo Unipol non è mai stato tra i sostenitori del lavoro da remoto, che è stato introdotto nella compagnia in coincidenza con la pandemia. Ci spiega che è comunque in corso una sperimentazione che durerà fino alla fine dell'anno, poi si vedrà. Sicuramente nei panni di Cimbri questa non sembra una priorità. Via via che si avvicina alla fine dell'anno e alcune scadenze importanti. Una è quella della sua presidenza, su cui dice che se i soci me lo chiederanno sono disponibile a un nuovo mandato. Lavoro in Unipol da 33 anni e mi metto a disposizione per continuare a fare il bene della società. L'altra è quella del piano industriale, e vorremmo invece noi entrare nel merito però dello smart working, invece dell'esaltazione di Cimbri e della sua azienda che continua. Questa prospettiva è drammatica, secondo Cimbri, soprattutto per le nuove generazioni. Se io penso a un ragazzo appena laureato che lavora da casa, immagino che magari può essere più felice perché riesce a gestire meglio il suo tempo, ma penso anche che non sto facendo il suo bene. Il lavoro non è fatto solo di tecnologia, ma di relazioni umane. Si apprende anche dai comportamenti, dell'esperienza, delle competenze dei colleghi. Non penso che le società in cui le persone lavorano molto da casa siano migliori di quelle che abbiamo creato noi. Questi sono sempre la voce, le parole di un uomo maturo avanzato, nessun timore sull'attrattività verso i giovani, perché l'attrattività di un'azienda non può essere data dalla presenza o meno dello smart working. Se fosse così, verrebbe meno il presupposto. In un'azienda che cosa cercano le persone? La possibilità di apprendere e migliorare la componente economica, la posizione sociale, la soddisfazione di fare carriera. Vertendo al termine dell'articolo, c'è anche una riflessione sul lavoro femminile. Molte carriere femminili si interrompono non per il lavoro in quanto tale, ma per i carichi familiari, per i figli che portano le madri a rimanere fuori, a allontanarsi dall'azienda per lunghi periodi. Un uso positivo della tecnologia e dello smart working può essere proprio quello, finalizzato a mantenere le donne agganciate all'azienda e alla carriera. Bene, un articolo che sembra più rispolverare vecchie tesi piuttosto che proporre di nuove, e quindi concludiamo qua questa lettura.
Continuiamo a parlare di lavoro, sempre sul Manifesto. Qua esce fuori il caso Stellantis. Automotive, Urso costretta a spostare 250 milioni già previsti. E a Termoli, Stellantis ritarda la gigafactory di batterie. Fra le tante modifiche al PNRR, da ieri ne abbiamo una causata non dal governo Meloni, ma da Stellantis. Dopo mesi di melina, ieri mattina è arrivata l'ufficialità. La costruzione della gigafactory di batterie a Termoli slitta almeno a metà 2025. E così il ministro Urso deve prendere atto che i 250 milioni già promessi a Tavares faranno lo stesso. La realizzazione dell'impianto molisano per la produzione di batterie di Automotive Cells Company, la joint venture fra Stellantis e Total, è rimandata a causa della necessità di sviluppare una tecnologia più performante. Stesso problema incontrato a Kaiserslautern, ma non a Douvrin in Francia, dove si producono già da mesi. Di conseguenza il ministro delle imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che i fondi del PNRR saranno ricollocati verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto. I lavoratori e i sindacati lo avevano già capito da mesi, tanto è vero che la scorsa settimana erano scesi in piazza nella cittadina molisana per chiedere certezze, che sono puntualmente arrivate. Il governo Meloni comunque lascia ancora la porta aperta, ribadendo la disponibilità a valutare di destinare ulteriori fondi di altra natura quando ACC, che sarebbe Automotive Cells Company, sarà in grado di presentare il nuovo piano industriale per Termoli, comprensivo della nuova tecnologia. Al tavolo che si è tenuto ieri mattinata al MIMIT, Stellantis ha cercato comunque di rassicurare i sindacati, sostenendo che fino al 2028-2029 continuerà a produrre a Termoli i motori endotermici GME e GSE, mantenendo i livelli occupazionali in vista della transizione verso la Gigafactory. L'ex stabilimento Fiat, inaugurato nel 1972, è specializzato nella produzione di motori e trasmissioni. In passato è arrivato a produrre fino a 1 milione di motori all'anno. Il mitico Fire della 1, che oggi viene ancora utilizzato sulle tipo, destinate alla Turchia e all'Algeria. A Termoli oggi ci sono circa 2.000 dipendenti che vanno avanti da anni a furia di contratti di solidarietà. Di recente è stata chiusa l'area cambi con 450 addetti. I sindacati hanno subito annunciato unitariamente nuove forme di mobilitazione. Lo spettro dei 15.000 licenziamenti annunciati da Volkswagen comunque aleggia sull'Italia, e ieri Carlos Tavares non è riuscito a fugarli. Da Torino, dove ha inaugurato il nuovo hub globale dei veicoli commerciali, ennesimo palliativo rispetto alla mancanza di nuovi modelli a Mirafiori, è l'ennesimo annuncio di un progetto che non ha niente a che fare con la produzione di auto. Fra 7 anni a Mirafiori tutti saranno in pensione e senza ingressi lo stabilimento rischia la chiusura per consunzione, attacca la FIOM. Il CEO di Stellantis ha cercato di mostrarsi fiducioso. Abbiamo preso in passato molte decisioni impopolari per evitare la situazione di Volkswagen, che non sono state ben capite, forse perché a volte non le abbiamo spiegate bene. Il futuro dirà se siamo stati in grado di evitare i problemi oppure no. Ora è troppo presto. Dipende da molte cose, dai consumatori, da quanto velocemente saremo in grado di ridurre i costi e dalla volontà dei paesi europei di sostenere i consumatori nell'acquisto di elettriche. Ha concluso bussando nuovamente a incentivi. I governi si stanno tirando indietro nel sostegno della classe media. ha chiosato. Nel mirino ci sono i dazi alle auto cinesi. Stiamo dicendo da almeno 6 anni che il grosso problema dell'elettrificazione è che non esiste un modello di business che supporti chi vende le elettriche ai prezzi delle endotermiche. Chi lo ha fatto è andato in difficoltà, ha aggiunto Tavares. Ora, tutto questo è perché per quanto riguarda l'auto elettrica, l'Italia e l'Europa sono indietro e i produttori infatti scelgono gli Stati Uniti e i loro sussidi. C'è da fare una piccola analisi su tutto questo perché nonostante appunto in questo articolo si parli di Termoli e ci sono altri stabilimenti che sono in crisi da mesi. Infatti in Abruzzo ad Atessa i dipendenti sono stati in cassa integrazione dal 30 luglio sono in cassa integrazione dal 16 settembre al 22 settembre, lo sono stati anche prima a luglio per via della crisi di mercato appunto, mentre sono stati aperti degli stabilimenti in Polonia e in Francia, dove si continua ad assumere. A Melfi in Basilicata invece c'è stata una chiusura dall'8 al 12 luglio e i 1500 sono in cassa integrazione. A Cassino nel Lazio dal 16 settembre, il 16 settembre, quindi 2 giorni fa, è stata riaperta questo stabilimento, è stato riaperto dopo 45 giorni di chiusura, lavorerà solamente su turno unico e per tutti i settori è stata chiesta la cassa integrazione. Produrrà la metà dei veicoli rispetto allo scorso anno, ossia 195 al giorno, mentre la Mirafiori di Torino è stato dichiarato un mese di cassa integrazione recentemente per 200 lavoratori e Stellantis continua a chiedere di andare a lavorare negli stabilimenti polacchi e francesi ai suoi lavoratori e succede questa cosa assurda per cui mandano delle mail per incentivare l'acquisto di veicoli della marca, tra cui Maserati da 200.000 euro che insomma per dei lavoratori e delle lavoratrici che guadagnano 1.200 euro al mese è abbastanza esilarante. E poi c'è appunto un meno 83% delle auto prodotte. Vedremo insomma come si evolverà la situazione e questo per il momento sulla questione Stellantis è tutto, ma se ne riparlerà da questi microfoni.
Sì, concludiamo così la rassegna stampa di oggi alle 10.03. Sarete in compagnia sempre di queste due voci per le prossime 2 ore nello spazio per i redazionali, quindi vi lasciamo un po' di musica e ci risentiamo tra poco.